Ad alta voce. Andrea Giordana legge Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Traduzione di Emilio Franceschini.
Il conte era uscito con l'animo straziato da quella casa ove, secondo ogni probabilità, lasciava Mercedes per non rivederla mai più. Dopo la morte del piccolo Edouard, si era operato in lui un grande cambiamento. Giunto al massimo della sua vendetta per il lento e tortuoso declivio che aveva seguito, aveva visto, dall'altra parte della montagna, l'abisso del dubbio. «Io guardo male il passato», disse, «e non posso essermi sbagliato così. Lo scopo che mi ero proposto sarebbe forse insensato. Avrei percorso una falsa strada per 10 anni. Io non posso accettare quest'idea, mi renderebbe pazzo. Ciò che manca ai miei ragionamenti di oggi è l'apprezzamento esatto del passato, perché ora lo rivedo dall'altra parte dell'orizzonte. Infatti, a mano che ci si allontana, il passato, simile al paesaggio attraverso cui si passa, si cancella dalla memoria. Troppi diamanti, troppo oro, troppa felicità si riflettono oggi sul cristallo di questo specchio da cui Montecristo guarda Dantes. Nascondi questi diamanti, imbratta quest'oro, cancella questi raggi. Ricco, ritrova il povero. Libero, ritrova il prigioniero. Resuscitato, ritrova il cadavere. Mormorando queste frasi, Montecristo percorreva la stessa strada per la quale 20 anni prima era stato condotto da una scorta notturna e silenziosa. Discese verso la consegna. Era il punto del porto dove fu imbarcato in ceppi per il castello d'If. Una barca da diporto era a poca distanza. Montecristo chiamò il padrone che subito remò verso di lui con la sollecitudine di chi percepisce un guadagno insperato. Il tempo era magnifico. Il viaggio fu una festa. Il conte, avvolto nel suo mantello, riviveva ad uno nei loro dettagli tutti i momenti del terribile viaggio. E a poco, come le fontane prosciugate dalla siccità estiva e che per effetto dell'addensarsi delle nubi autunnali incominciano a inumidirsi e riprendono a stillare acqua, così il conte di Montecristo sentì scaturire goccia a goccia nel suo petto l'antico fiele che aveva un tempo inondato il cuore di Edmond Dantès. Allora per lui non vi fu più cielo limpido, più barche graziose, più luce ardente. Il cielo si velò di nubi e l'apparizione del tetro gigante che si chiama Castello d'If lo fece rabbrividire, come se gli fosse comparso improvvisamente il fantasma di un nemico mortale.
«Eccoci giunti!» disse il barcaiolo.
Dopo la rivoluzione di luglio non c'erano più prigionieri al Castello d'If. Un picchetto di soldati destinato a impedire il contrabbando presidiava da solo i corpi di guardia. Un custode aspettava i visitatori al portone per mostrare loro quel monumento di terrore divenuto un monumento di curiosità. Eppure, quantunque fosse edotto su tutti quei particolari, quando entrò sotto la volta, quando discese la scala nera e fu condotto al carcere che aveva chiesto di vedere, un freddo pallore gli pervase la fronte e un sudore gelido rifluì fino al cuore. Fu condotto nella sua cella. Montecristo guardò intorno a sé e riconobbe ogni cosa. Sì, ecco la pietra sulla quale sedevo. Ah, oh, queste cifre me le ricordo. Le feci un giorno che calcolavo l'età di mio padre per sapere se lo avrei rivisto vivo e l'età di Mercedes per sapere se l'avrei ritrovata libera. Ebbi un barlume di speranza al termine di quel calcolo. Non facevo i conti con la fame e l'infedeltà. E un riso amaro sfuggì dalla bocca del conte. Sull'altra parete del muro un'iscrizione attrasse la sua attenzione. Spiccava ancor bianca sul muro verdastro.
Mio Dio, lesse Montecristo, conservatemi la memoria. Oh sì, gridò, ecco la sola preghiera dei miei ultimi tempi. Non chiedevo più la mia libertà, chiedevo la memoria. Temevo di diventare pazzo e di dimenticare. Mio Dio, mi avete conservato la memoria e io mi sono ricordato di tutto. Grazie, grazie, mio Dio. Seguitemi, disse il guardiano. E senza avere bisogno di tornare verso l'uscita, lo fece proseguire per un corridoio sotterraneo che lo condusse a un'altra cella. Qui, disse il guardiano. Qui era rinchiuso l'abate pazzo, e per di là veniva un giovane a trovarlo. E mostrò a Montecristo l'apertura, rimasta da quella parte spalancata. Dantès tolse alcuni luigi dalla tasca e li porse all'uomo. Signore, disse la guida, poiché siete così generoso, meritate che vi offra qualche cosa. Che cos'hai da offrirmi, amico mio? Qualche cosa che ha a che fare con la storia che vi narro. Mi resta una specie di libro, fatto con strisce di tela che trovai esplorando i muri della cella. Ti resta quel libro? Gridò Montecristo. Io non so se sia un libro, disse la guida. Va, amico mio, va a cercarlo, disse il conte. E se è quello che presumo, sta tranquillo. Corro, signore. Il custode gli tese quelle strisce di tela su cui l'abate Faria aveva versato tutti i tesori della sua scienza. Quel manoscritto era la grande opera dell'abate Faria sulla monarchia in Italia. Il conte se ne impadronì subito e i suoi occhi, cadendo sull'epigrafe, lessero: tu strapperai i denti al drago e calpesterai sotto i tuoi piedi i leoni, ha detto il Signore. Ah! Gridò. Ecco la risposta. Grazie, grazie, padre mio, grazie. E sfilando dalla tasca un piccolo portafoglio che conteneva 10 biglietti da 1.000 franchi ciascuno, prendi, disse, prendi questo portafoglio. Me lo regalate? Sì, ma a condizione di non aprirlo se non dopo la mia partenza. E ponendosi sul petto la reliquia che aveva ritrovato, e che per lui valeva quanto il più ricco tesoro, si precipitò fuori del sotterraneo. Risalendo nella barca disse: a Marsiglia! Quindi, allontanandosi, con gli occhi fissi sulla tetra prigione, maledizione a coloro che mi hanno fatto rinchiudere in quel carcere, e a coloro che hanno dimenticato che io vi ero rinchiuso. E ripassando davanti al villaggio dei Catalani, il conte si volse e, avvolgendosi nel mantello, mormorò il nome di una donna. La vittoria era completa. Il conte aveva per 2 volte vinto ogni dubbio. Il nome che pronunciò con quell'espressione di tenerezza che tradisce l'amore era il nome di Haidé. Posto piede a terra, Montecristo si incamminò verso il cimitero dove ritrovò Morrel, appoggiato ad un albero che fissava la tomba di suo padre con occhi senza sguardo. Maximilien, gli disse il conte, il 5 ottobre vi aspetto all'isola di Montecristo. E il 4 uno yacht vi attenderà nel porto di Bastia, si chiama Eurus. Vi presenterete al capitano che vi condurrà da me. Siamo d'accordo? Non è vero, Maximilien? Sì, conte. E farò ciò che ho detto. Ma ricordatevi che il 5 ottobre... Ragazzo che non sa ancora che cosa sia la promessa di un uomo. Vi ho detto 20 volte che se quel giorno vorrete ancora morire, vi aiuterò io stesso. Addio, Morrel. Per un parigino, abituato ai tendaggi di seta, alle pareti tappezzate di velluto, al profumo di legna che brucia nel caminetto e che discende dalle volte rivestite di raso, il risveglio in una grotta calcarea doveva essere come un brutto sogno. Toccando le coperte di pelle di capra, Danglars dovette credere di sognare i Samoiedi o i Lapponi. ma in simili circostanze bastò un secondo per capire che non stava sognando e che tutto era triste realtà.
«Sì, sì», mormorò. «Sono nelle mani dei banditi di cui mi parlò Albert de Morcerf».
Per prima cosa respirò con forza per assicurarsi di non essere ferito. «No», pensò, «non mi hanno né ucciso né ferito, ma mi avranno derubato». E si mise subito le mani nelle tasche. Erano intatte.
«Che strani banditi», disse fra sé. «Mi chiederanno un riscatto. Devo sollecitare una spiegazione o aspettare pazientemente che siano loro a decidersi».
Quest'ultima alternativa era la più prudente. Trascorsero le ore. Danglars, che soffriva orribili crampi di stomaco, si alzò pian piano, pose il suo occhio sulle fessure della porta e vide un uomo, certo un brigante, che si accingeva a montare la guardia, sedendosi di fronte alla porta e ponendosi fra le gambe una casseruola di terracotta contenente caldi e profumati piselli, cotti in fricassea con il lardo.
«Scusate, signore», disse Danglars, «non si dà qualcosa da mangiare anche a me?» «Come? Vostra eccellenza avrebbe fame, per caso?»
«Per caso è una parola assurda», mormorò Danglars.
«Sono precisamente 24 ore che non mangio».
«Ma sì, signore,
ho fame, anzi, molta fame».
«E vostra eccellenza vuole mangiare?»
«Subito, se è possibile».
«Un pollo, va bene?»
«Sì, un pollo».
Il brigante, che si chiamava Peppino, si voltò e gridò con tutta la forza dei suoi polmoni:
«Un pollo per sua eccellenza!»
La voce di Peppino vibrava ancora sotto le volte, che già compariva un giovane bello, svelto e seminudo, come i portatori di pesce dell'antichità, con il pollo sopra un piatto d'argento tenuto in alto sulla testa.
«Sembra di essere al Café de Paris», mormorò Danglars.
«Ecco, eccellenza»,
disse Peppino, prendendo il pollo dalle mani del giovane bandito e posandolo su un tavolo tarlato che costituiva, insieme ad uno sgabello e a un giaciglio di pelli di capra, l'intero mobilio della cella. Danglars prese il coltello con una mano e la forchetta con l'altra e si apprestò a tagliare il volatile.
«Scusi, eccellenza», disse Peppino posando una mano sulla spalla del banchiere, «qui si paga prima di mangiare, si potrebbe non essere soddisfatti uscendo».
«Vediamo», disse Danglars. «Ho sempre sentito dire che la vita in Italia costa poco. Un pollo non deve valere più di 12 soldi a Roma».
«Eccoti», disse. «Un Luigi», e lo gettò a Peppino. Peppino raccolse il Luigi Danglars, avvicinò il coltello al pollo.
«Un momento», disse Peppino. «Vostra eccellenza mi deve ancora soltanto 4.999 Luigi».
Danglars sgranò gli occhi a quella cifra strabiliante.
«Ah, bel tipo in verità», mormorò.
E volle rimettersi a tagliare il pollo, ma Peppino gli fermò la mano con la sinistra e tese l'altra mano.
«No», disse.
«Cosa?
Non scherzate», disse Danglars.
«Noi non scherziamo mai, eccellenza»,
riprese Peppino con la serietà di un quacchero.
«E con che cosa devo pagare, triplo animale?»
disse Danglars esasperato. «Credi forse che si portino 100.000 franchi in tasca?»
«Niente di più facile. Avete un credito aperto presso i signori Thompson & French, via dei Banchi a Roma. Datemi un assegno di 4.999 Luigi e il nostro banchiere, già, lo riscuoterà».
Da quel momento la vita del disgraziato prigioniero fu un incubo continuo. Dopo 12 giorni, un pomeriggio in cui aveva desinato come nei più bei giorni della sua ricchezza, fece i conti e si accorse di aver dato tante tratte pagabili al portatore che non gli rimanevano più che 50.000 franchi.
«Prendete il mio ultimo denaro», balbettò Danglars tendendo il portafoglio, «e lasciatemi vivere qui, in questa caverna. Non domando più la libertà, ma soltanto di vivere».
«Soffrite dunque molto?» domandò Vampa.
«Oh sì, sì, soffro, e crudelmente».
«Eppure vi sono stati uomini che hanno sofferto ben più di voi».
«Non lo credo, è un fatto».
quelli che sono morti di fame.
Danglar pensò a quel vecchio che durante le sue allucinazioni vedeva, attraverso la finestra della sua povera camera, gemere nel proprio letto. Batté la fronte per terra mandando un forte gemito.
«Sì», disse, «è vero. Ci sono molti che hanno sofferto ben più di me, ma almeno quelli erano martiri».
«Almeno vi pentite», disse una voce cupa e solenne che fece drizzare i capelli sulla testa di Danglar. Il suo sguardo indebolito cercò di distinguere gli oggetti e vide, dietro al bandito, un uomo avvolto in un mantello e immerso nell'ombra di un pilastro di pietra.
«Di che cosa devo pentirmi?»
disse Danglar. «Di tutto il male che avete fatto», disse la stessa voce.
«Oh sì, mi pento!»
gridò Danglar, battendosi il petto con lo scarno pugno. «Allora vi perdono», disse l'uomo, gettando via il suo mantello e facendo un passo avanti per esporsi meglio alla luce.
«Il conte di Montecristo!»
disse Danglar, più pallido per il terrore di quanto non fosse un istante prima per la fame e gli stenti. «Sbagliate! Non sono il conte di Montecristo!»
«E chi siete, dunque?»
«Sono colui che avete venduto, denunciato, disonorato. Sono colui al quale avete prostituito la fidanzata. Sono colui che avete calpestato per fare fortuna. Sono colui al quale avete fatto morire il padre di fame. Sono colui che vi aveva condannato a morire di fame e che invece vi perdona, perché egli stesso ha bisogno di perdono. Sono Edmond Dantès». Danglar mandò un grido e cadde in ginocchio. «Rialzatevi», disse il conte. «Voi avete salva la vita. Una sorte uguale non è toccata agli altri dei vostri complici. L'uno è pazzo, l'altro è morto. Conservate i 50.000 franchi che vi restano, ve ne faccio dono. Quanto ai 5 milioni rubati agli ospizi, sono già stati restituiti da mano sconosciuta. Ora mangiate e bevete. Questa sera sarete mio ospite. Vampa, quando si sarà ripreso, dategli la libertà». Come il conte aveva ordinato, Danglar fu servito da Vampa, che gli fece portare il miglior vino e i più bei frutti d'Italia, e che, avendolo quindi fatto trasportare nella sua carrozza da posta, lo abbandonò sulla strada appoggiato ad un albero. Vi restò fino allo spuntar del giorno, ignorando dove fosse. Solo allora si accorse di essere vicino ad un ruscello. Aveva sete e si trascinò fino ad esso. Chinandosi per bere, si accorse che i suoi capelli erano divenuti bianchi. «Amico mio», disse Morrel, «mi avete proposto il 5 ottobre come termine della dilazione che mi avete chiesto. Amico mio, oggi è il 5 di ottobre». «Sia», rispose Montecristo. «Venite». Morrel seguì il conte come un automa e si trovò nella grotta senza nemmeno accorgersene. Erano in quella meravigliosa sala da pranzo che abbiamo già descritto, dove statue di marmo reggevano sulle loro teste cestelli sempre pieni di fiori e di frutta. Montecristo prese una scatoletta d'oro, il cui coperchio si sollevava premendo una molla segreta. Questa scatola conteneva una sostanza untuosa, quasi solida, e dal colore indefinibile. Il conte prese una piccola quantità di questa sostanza con un cucchiaio d'argento dorato e la offrì a Morrel, fissando su di lui un lungo sguardo. «Ecco ciò che mi avete domandato», disse. «Ecco ciò che vi ho promesso». «Mentre sono ancora vivo», disse il giovane prendendo il cucchiaio dalle mani di Montecristo, «vi ringrazio con tutto il mio cuore». E lentamente, senza alcuna esitazione, Morrel inghiottì, o piuttosto assaporò, la misteriosa sostanza offerta da Montecristo. a poco, le lampade impallidirono nelle mani delle statue di marmo che le sostenevano, e il profumo degli incensieri parve meno penetrante a Morrel. Seduto, dirimpetto a lui, Montecristo lo guardava nella penombra e Morrel vedeva brillare soltanto i suoi occhi. Un immenso dolore si impadronì del giovane. Gli oggetti perdevano insensibilmente la loro forma e il loro colore. I suoi occhi offuscati vedevano aprirsi come delle porte e dei tendaggi nei muri. «Amico», disse, «io sento che muoio. Grazie». Fece un tentativo di tendergli un'ultima volta la mano, ma essa ricadde senza forze. I suoi occhi, carichi di languore, si chiusero suo malgrado. Però, dietro alle palpebre, fluttuava un'immagine che riconobbe, nonostante l'oscurità da cui si sentiva avvolto. Era il conte che aveva aperto una porta. Ad un tratto, un immenso chiarore proveniente dalla camera vicina, o piuttosto da un palazzo meraviglioso, inondò di luce la sala dove Morrel si stava abbandonando alla sua dolce agonia. Allora vide venire sulla soglia di quella sala una donna di meravigliosa bellezza, pallida e dolcemente sorridente. Sembrava l'angelo della misericordia in atto di supplicare l'angelo vendicatore. «È forse il cielo che già si apre per me?» pensò il moribondo. «Quell'angelo assomiglia a quello che ho perduto!» Montecristo indicò alla ragazza la poltrona sulla quale riposava Morrel. Lei andò verso di lui con le mani giunte e il sorriso sulle labbra.
«Valentin! Valentin!»
gridò Morrel dal fondo dell'anima sua. Ma le labbra non proferirono alcun suono e, come se tutte le sue forze fossero concentrate in quella sua emozione interna, mandò un sospiro e chiuse gli occhi. Valentin si precipitò verso di lui. «Sentite, Valentin», disse il conte, «ho un favore da chiedervi».
«A me, gran Dio, sarei tanto felice se...»
«Sì, avete chiamato Aide vostra sorella. Lo sia di fatto, Valentin. Rendete a lei tutto ciò che voi credete di dovere a me. Proteggetela, voi e Morrel, poiché...» La voce del conte era prossima a spegnersi in gola. «Poiché d'ora innanzi lei sarà sola al mondo».
«Sola al mondo?»
ripeté una voce dietro il conte.
«E perché?»
Montecristo si voltò. Aide era là, ritta, pallida e tremante, guardando il conte con un'espressione di mortale stupore. Il conte sentì il petto allargarglisi e il cuore dilatarsi. Aprì le braccia e Aide vi si gettò con un grido.
«Io ti amo come si ama il proprio padre, il proprio fratello, il proprio marito. Io ti amo come si ama la vita, perché tu sei per me il più bello, il migliore, il più grande degli esseri viventi».
«Sia dunque come vuoi, angelo mio diletto», disse il conte.
«Oh Dio,
è io che volevo punirmi. Dio vuole perdonarmi. Amami dunque, Aide. Chissà, il tuo amore forse mi farà dimenticare ciò che è necessario che io dimentichi».
«Ma che dici dunque, mio signore?»
disse la ragazza. «Dico che una tua parola, Aide, mi ha illuminato più di 20 anni della mia lenta saggezza. Non ho più che te al mondo, Aide. Per te mi riconcilio con la vita. Per te posso soffrire o essere felice».
«Lo senti, Valentin?»
gridò Aide.
«Dice che per me potrà soffrire. Per me, che darei la vita per lui».
Il conte rifletté un istante. «Ho intravisto la verità», disse. «Oh mio Dio, ricompensa o castigo, accetto questo destino. Vieni, Aide. Vieni!» E cingendo con un braccio la vita della giovane, strinse la mano di Valentin e scomparve. L'indomani, ai primi raggi del giorno, Morrel e Valentin passeggiavano, l'uno al braccio dell'altra, sulla spiaggia. Morrel scorse nella penombra di un gruppo di rocce un uomo che aspettava un cenno per farsi avanti. Lo indicò a Valentin. «Ah, è Jacopo!» disse. «Il capitano dello yacht!» E con un gesto lo chiamò. «Avete qualche cosa da dirci?» domandò Morrel. «Ho da consegnarvi questa lettera da parte del conte.» Morrel aprì la lettera e lesse. «Mio caro Maximilien, troverete per voi una feluca all'ancora. Jacopo vi condurrà a Livorno, dove il signor Noirtier aspetta suo nipote, che vuol benedire prima che la conduciate all'altare. Tutto ciò che è in questa grotta, amico mio, la mia casa agli Champs-Élysées e il mio piccolo castello di Tréport, sono regali di nozze che Edmond Dantès fa al figlio del suo padrone Morrel. La signorina di Villefort vorrà accettarne la metà, poiché la supplico di distribuire ai poveri di Parigi tutti i beni derivanti dall'eredità di suo padre, divenuto pazzo, e di suo fratello morto lo scorso settembre con la sua matrigna. Dite all'angelo, che veglierà sulla vostra vita, Morrel, di pregare qualche volta per un uomo che, simile a Satana, si è creduto per un istante simile a Dio e che ha riconosciuto con tutta l'umiltà di un cristiano che nelle mani di Dio soltanto risiedono il supremo potere e l'infinita sapienza. Tali preghiere addolciranno forse i rimorsi che porta con sé nel profondo del cuore. Quanto a voi, Morrel, ecco tutto il motivo segreto della mia condotta verso di voi. Non vi sono né felicità né infelicità assolute in questo mondo. Vi è soltanto il paragone tra una condizione e l'altra. Ecco tutto. Solo colui che ha provato l'estremo dolore è atto a gustare la più grande felicità. Bisogna aver desiderato la morte, Maximilien, per sapere quanto è bello vivere. Vivete dunque, e siate felici, figli prediletti del mio cuore, e non dimenticate mai che fino al giorno in cui Dio si degnerà di svelare all'uomo i segreti dell'avvenire, tutta la saggezza umana sarà riposta in queste due parole: aspettare e sperare. Il vostro amico, Edmond Dantès, conte di Montecristo. Durante la lettura di questa lettera, che le comunicava la follia di suo padre e la morte di suo fratello, follia e morte che ignorava, Valentin impallidì. Un doloroso sospiro le sfuggì dal petto e alcune lacrime silenziose, ma non per questo meno amare, bagnarono le sue guance. La sua felicità le costava ben cara. Morrel guardò intorno a sé con inquietudine. «Ma», disse, «in verità il conte esagera la sua generosità. Valentin si accontenterà della mia modesta fortuna. Dov'è il conte, amico mio? Conducetemi da lui!» Jacopo stese la mano verso l'orizzonte. Gli occhi dei due giovani si fissarono nella direzione indicata dal marinaio e sulla linea di un azzurro più cupo che separava all'orizzonte il cielo dal Mediterraneo scorsero una vela bianca, grande come l'ala di un gabbiano. «Partito!» gridò Morrel. «Partito! Addio, amico e padre mio!» «Partita!» mormorò Valentin. «Addio, amica mia! Addio, sorella mia! Chissà se li rivedremo ancora!» disse Morrel asciugandosi una lacrima. «Amico mio!» disse Valentin. «Il conte non ci ha forse lasciato scritto che l'umana saggezza sta racchiusa in queste due parole? Aspettare e sperare?»
ad alta voce. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare questa puntata, radio3.rai.it.